Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti al nuovo episodio del podcast della Voce di Venezia, un'altra puntata sul cinema e visto il periodo abbiamo deciso di dedicare, come abbiamo detto nella puntata precedente, uno speciale a Halloween. Ovviamente per chi ci segue e ci conosce ormai, noi non vi consigliamo dei film mainstream, ma siamo andati a cercare qualcosa che il pubblico comune non conosce o si spera che non conosca, e per darvi la possibilità di poter apprezzare qualcosa di diverso. Lo facciamo ovviamente sempre in compagnia con Tony.
Ciao a tutti.
Allora, abbiamo deciso di fare una scaletta proprio per ordine cronologico e cominciamo dagli anni 40.
Eh sì, perché noi andiamo sempre alle radici del cinema. Stavolta ovviamente una puntata da paura, la battutaccia la devo fare assolutamente perché riguarda la cosa. Allora, ho fatto una selezione, a me piacciono tutti quanti i generi, ovviamente anche l'horror. È stata dura fare una selezione, però ho cercato di titoli che a me sono veramente veramente piaciuti, però non sono particolarmente mainstream, ci sono titoli molto più famosi. Allora, comincio con un horror semi sconosciuto, diciamo, al grande pubblico, che è L'Uomo del Leopardo del 1943. Questo è diretto da uno dei miei registi preferiti, che è Jacques Tourneur, che al di là del nome francese, è sì francese di nascita, però ha acquisito a 15 anni la cittadinanza americana e ha sempre solo lavorato negli Stati Uniti. Dunque, come si può, è un autore statunitense da questo punto di vista. Questo non è il suo film più famoso, lui è famosissimo per Il bacio della Pantera, film del quale c'è stato anche un bel remake di Paul Schrader degli anni 80 con Anastasia Kinski. Questo è un film che è uscito un paio d'anni dopo, a me mi ha folgorato quanto l'ho visto. Credo che abbia folgorato anche Dario Argento, che comunque lo cita in alcune sue interviste, e da questo film ha anche tratto diciamo una sequenza proprio di peso per uno dei suoi film più famosi, che era Quattro mosche di velluto grigio, che non è nemmeno un granché a mio avviso come film comunque. Allora, L'Uomo Leopardo, ambientato in questa cittadina dove arriva questo circo e c'è uno spettacolo di una donna con una pantera nera. Leopardo è una pantera nera, effettivamente. La pantera nera è un leopardo totalmente nero. Scappa e comincia a mietere delle vittime. Inizialmente si pensa che tutti pensano che sia l'animale a uccidere le persone, in realtà poi cominciano a nascere i dubbi che forse qualcuno sta utilizzando come alibi il felino. È tratto da un libro, infatti, che si chiama Black Alibi, non a caso da questo punto di vista, e anche se ne discosta nella seconda parte in maniera notevole. Il colpevole è totalmente diverso. Questo è, allora, tecnicamente potrebbe sembrare un semplice, come lo sto raccontando, un semplice film di serial killer, invece in realtà è molto molto di più. Una cosa che io ho sempre detestato negli slasher e nei film di questo tipo è il fatto che le vittime siano totalmente impersonali, cioè alla fine sono delle persone che al massimo strillano e vengono ammazzati in maniera creativa e divertente, come soprattutto negli ultimi slasher di quest'ultimo ventennio. Qui invece lui, il film dura anche poco, è appena 66 minuti, ma è pregno di cose che succedono e tutti i personaggi vengono in qualche modo, in appena 66 minuti, ben delineati. Cioè lui ogni volta che c'è una vittima, che c'è un omicidio, lui si sofferma molto sulla vittima, te la fa conoscere, tanto che quasi credi che stia per diventare un protagonista, e invece viene barbaramente massacrata. Crea un profondo legame, una profonda empatia con l'assassinato, che di conseguenza non è un qualcosa che non... È come uccidere bambole certe volte in alcuni slasher degli ultimi 20-30 anni. sono persone che camminano e vengono uccise e così
esatto.
via. E questa cosa è veramente notevole per il 1943. Dura 66 minuti perché comunque è un B-movie. Ricordiamo che cosa si intende per B-movie. È un termine che è nato negli anni 30 negli Stati Uniti. C'erano proprio negli studi, si chiamava il reparto B, i film che venivano fatti a bassissimo costo e con pochissimi giorni a disposizione per riutilizzare il set e costumi di altri film. E poi questi film, che poi venivano chiamati serie B, venivano accoppati con un altro film più importante, in modo che erano, li potevi andare a vedere due film con un biglietto soltanto. Spesso e volentieri alla fine sono diventati più famosi del film, questi B-movie sono diventati più famosi, sono stati più redditizi del cosiddetto film di serie A. Uno degli esempi più classici è Blob. Blob nasce proprio come B-movie accoppato a un altro film, l'altro film è totalmente dimenticato e Blob è diventato veramente un classico. Questo, l'ultima cosa che voglio dire, perché non ci dilunghiamo troppo, questa è una... È prodotto da Val Newton, è un famoso produttore di quegli anni, purtroppo morto giovane nel 51 da appena 47 anni, però ha profondamente segnato l'horror degli anni 40. E si occupava del reparto B della RKO, all'epoca una delle più importanti major americane, e i suoi film sono caratterizzati, i film prodotti da lui, dal fatto che il mostro, l'horror, viene sempre tenuto nascosto. Sono le scene scure che devono creare l'orrore, la paura, l'inquietudine nello spettatore. Dunque si vede sempre il meno possibile. E ha fatto veramente dei grandissimi film. C'è anche lui dietro Il bacio della pantera, e anche nel suo seguito Il giardino delle streghe, che non è un horror, anche se lo sembra, ma è veramente un grandissimo film, che è la prima regia di Robert Wise, il regista che poi farà West Side Story e Star Trek.
Un insegnamento, quello delle scene scure che devono creare l'atmosfera, che forse dovrebbero riprendere in mano un po' nell'horror degli ultimi 20 anni.
Ah sì, effettivamente adesso con il fatto che gli effetti speciali non hanno più limite, a volte c'è un utilizzo quasi pornografico degli effetti speciali, sia gore che fantascientifici, in molti film, insomma. Sì, questo qua concordo.
Andiamo, spostiamoci negli anni 60, anzi proprio nel 1960, con un film che per me è un capolavoro assoluto, che è L'occhio che uccide di Michael Powell.
Bellissimo, bellissimo veramente.
È film con serial killer che uccide prostitute o comunque ragazze di facili costumi, ma lo fa in una maniera particolare, cioè filmando tutte le sue azioni, perché lui è... lavoro nel mondo del cinema inglese e ha questa ossessione, questa malattia del voyeurismo, forse trasmessa dal padre, perché è vittima di uno studio psicologico sociale fatto dal padre nei suoi confronti. Per me l'ho rivisto proprio poche ore fa, è una grandissima pellicola sulla psicologia dell'assassino e la costruzione proprio anche della trama in sé. Cioè, ti butta direttamente nell'azione, perché comincia direttamente proprio con lui che sta filmando una ragazza, e poi sembra apparentemente un giallo normale con la polizia che deve indagare, capire chi è. Ma lo spettatore, secondo me, è attratto da ciò che sta per succedere al protagonista, cioè lo prenderà, cosa starà, sbaglierà. Cioè, secondo me, no, adesso non voglio dire che empatizzi con lui, però ha creato veramente un bel personaggio, forse ai livelli di Bates, di Psycho.
Sì, indubbiamente, questo sì, sicuramente. Il film è veramente disturbante, nonostante non si veda, si vedono
non si vede
budelle,
poco niente,
però
poco
è
niente.
veramente disturbante come queste ragazze vengono uccise. Però lui è, anche la sua interpretazione, l'interpretazione del protagonista, è fantastica perché praticamente io penso che sì, in alcuni momenti empatizzi perché si vede proprio la sofferenza del personaggio. Poi quando scopriamo più avanti anche il perché ancora di più sul perché lui fa queste cose, però si sente che lui lo è costretto a farlo. E da una cosa che è più forte di lui, non c'è ovviamente niente di soprannaturale, è tutto quanto questo, è tutto un film psicologico, di conseguenza è dentro di lui quello è. Però noi sentiamo proprio il suo dolore mentre fa queste cose, però non ne può fare a meno. Anche il finale è un finale bellissimo, non spoileriamo, però alla fine è l'unico tragico finale possibile. E non può non finire in quel modo. E pensa, questo qui è stato un film così che a me è piaciuto così tanto che ci ho costruito una campagna di Dungeons and Dragons sulla storia dell'occhio che uccide. Una piccola cosa sul titolo originale che è Peeping Tom, che è Tom il guardone, diciamo, tradotto più o meno in italiano, è il sinonimo del guardone, quello che noi chiamiamo in italiano guardone nel mondo anglosassone, soprattutto quello inglese, viene chiamato Peeping Tom, insomma, quello lì che va in giro a guardare le coppiette che fanno cose, insomma.
Altro
Ovviamente questo è qualcosa di più, insomma.
regista era già famoso per, ad esempio, Scala al Paradiso, Scarpette Rosse, e poi praticamente
E questo
questo
film
film lo
l'ha
ha distrutto.
distrutto perché veramente fu veramente uno shock all'epoca. Lui è uno dei più grandi Powell in coppia con Pressburger, è la famosa accoppiata, sono probabilmente tra i registi più importanti di quegli anni, nel ventennio precedente. Scarpette Rosse è anche un altro grandissimo film, infatti è uno dei miei, la mia, sono anche questi tra i miei registi preferiti. E che Scarpette Rosse è. E qua invece si è buttato su questo horror disturbantissimo e cioè incredibile che è stato girato negli anni 60. Questo non ha nemmeno bisogno di un remake. Va benissimo come è stato fatto. Spero non lo facciano mai e spero che non abbiano mai fatto, insomma, un remake. È veramente un capolavoro.
Esatto, assolutamente. Andiamo avanti negli anni 60 ed entriamo nel mitico cinema horror italiano e lo facciamo con il 1964.
Con Dazza Macabra di Antonio Margheriti, ne abbiamo già parlato di Margheriti, probabilmente più famoso per le sue opere fantascientifiche, e invece qui fa un film, un gotico italiano, in quegli anni stava cominciando ad andare di moda già un po'. Tecnicamente di solito quando si parla di gotico italiano uno tende a parlare più che altro di Mario Bava. Ma dato che Bava ormai è sdoganato un po' dappertutto, è comunque anche uno dei miei registi preferiti, tra parentesi, nella mia videoteca è il regista italiano più rappresentato, con circa una ventina di film, ho più film di Bava che di Fellini e di Rossellini. Però alla fine ho deciso di parlare di questa piccola perla che è Danza Macabra, che nel soggetto si dice tratto da un'opera, tipo in realtà non è vero. C'è un personaggio che però hanno scritto tratto da Poe per venderlo meglio. Uno dei protagonisti è effettivamente Edgar Allan Poe. Questo si parla di questo regista, questo giornalista che si chiama Alan Foster che deve intervistare Edgar Allan Poe. E lo intervista e gli dice, poi gli dice: "Guarda, io non mi sento romanziere. Ma sono un cronista come te perché le cose che io racconto sono cose vere che sono successe." Decidono di accettare insieme la sfida di un lord che gli dice che se passeranno e rimarranno vivi la notte del 2 di novembre, dunque siamo dietro l'angolo, nel suo castello abbandonato, vinceranno 100 sterline, che all'epoca era è una discreta cifra. Loro accettano e qui scopriranno loro ruolo, perché insomma questo castello è zeppo, ma proprio trasuda di fantasmi a destra e a sinistra. È girato in bianco e nero, una bellissima fotografia. E, tra parentesi, poi Margheriti nel 71 ne farà un remake, cioè dunque appena 7 anni dopo ne farà un remake a colori, nella Setta Morsa del Ragno, però Danza Macabra rimane uno dei suoi film migliori. Infatti viene sempre ricordato questo, il remake non viene ricordato. Anche se questo qui, quando uscì questo film, fu un fiasco. Parliamo senza troppi giri di parole, incassò proprio 100 milioni, poco più di 100 milioni, non entrò neanche tra i primi 100 incassi dell'anno. E, però è diretto magistralmente, c'è anche Barbara Stille che è diventata in quegli anni, diventa proprio una delle regine dell'horror made in Italy. E, il film inizialmente è stato, l'ha cominciato Corbucci, Sergio Corbucci, però dovette abbandonarlo perché per altri impegni, e dunque chiamò Margheriti per sostituirlo. Alcune scene comunque che ci sono nel film sono effettivamente girate da Corbucci, ma ovviamente la stragrande maggioranza di Margheriti. È tutto quanto fatto in interni, però il gotico italiano dava il meglio di sé negli interni. Le atmosfere sono palpabili, sembra veramente comunque di stare in un film di Edgar Allan Poe, fa paura. Ci sono anche disturbante, soprattutto penso per l'epoca, perché per esempio ci sono delle scene lesbo che all'epoca dovevano essere veramente veramente qualcosa di scandaloso, perché tuttora hanno un loro non so che, cioè non sono quelle cosettine stupide che vedo e non vedo. Qua si vede ovviamente fino a un certo punto, però si capisce che spesso e volentieri, quando si mettevano delle scene lesbo, rimaneva sempre il dubbio: ma è una scena lesbo o non lo è? Qui invece lo vediamo. Chiaro e tondo, ovviamente si ferma, perché insomma altrimenti all'epoca li mettevano veramente a rogo. Ricordiamo che negli anni 70 volevano mettere in galera Bertolucci per Ultimo Tango a Parigi, e negli anni 60 ti davano l'ergastolo se facevi veramente una cosa del genere. È uno dei film migliori del gotico italiano, che in quegli anni ha cominciato ad impazzare. Lo consiglio vivamente, è uscito anche in DVD, comunque penso che non sia particolarmente difficile da trovare in streaming o in altro modo. Ovviamente, lo sai, sono un amante del supporto fisico sempre e comunque.
Sì, è veramente un gran film da riscoprire.
Da riscoprire,
Margheriti
esatto.
era bravo.
Era bravo, sì, tecnicamente era veramente bravo.
Era veramente bravo. Rimaniamo in un film girato praticamente interamente in casa, però andiamo al 1970, cioè nel 1971, nello specifico, ed è, non so se te lo ricordi, perché non ne abbiamo parlato prima della registrazione dei film che avremmo scelto, più o meno, almeno da parte mia. Ed è Hanno cambiato faccia del 1971, un film di Corrado Farina, autore principalmente di caroselli, film di montaggio, documentari, che però ha fatto due lungometraggi, Hanno cambiato faccia proprio nel 71 e un altro, secondo me, film originale, che era Baba Yaga nel 1973.
Allora, l'ultimo che ho visto è Baba Yaga, che è una trasposizione dei fumetti di Valentina. Guarda, ce l'ho e l'ho visto non molto tempo fa, l'ho rivisto. È un bellissimo film, Baba Yaga. Allora, Hanno cambiato faccia, onestamente io l'ho visto tanti tanti anni fa, me lo ricordo abbastanza poco. Dunque, su qui
Allora,
ti lascio.
è una trasposizione, diciamo, di Dracula di Stoker, almeno dei primi capitoli, con un grandissimo Adolfo Celi che fa questo Giovanni Nosferatu, palese,
Un
palese,
nome
Roma,
a caso, insomma.
esatto, in nome nomen, nome a caso che non fa sorgere nessun dubbio al protagonista. Ma la particolarità del film è che sì, ok, comincia come Dracula, cioè questo dipendente di questa grandissima azienda, perché è un dentista Dracula trasportato nel boom economico, dove Nosferatu non è un conte, ma è un industriale ricco, ricchissimo, proprietario di più aziende, più fabbriche, e soprattutto la cosa che mi ha incuriosito, che mi ha incuriosito e che mi ha fatto dire: ma questo film è avanti, perché è proprietario anche di tantissimi mezzi di comunicazione, sia dal punto di vista della stampa che dal punto di vista televisivo. Il protagonista è questo Alberto Valle, impiegato, che viene convocato per ottenere in teoria una promozione da parte di questo Giovanni Nosferatu, che nessuno ha mai visto di persona. E per poterla ottenere deve recarsi nella sua villa e passare delle giornate per farsi conoscere, diciamo, meglio. Una volta arrivato alla villa, verrà coinvolto in una serie di situazioni strane, molto particolari, che faranno percepire al protagonista che forse questo Giovanni Nosferatu tanto normale non è, e lo faranno sospettare di essere un vampiro. La cosa particolare del film è appunto questo, chiamiamolo, io lo chiamo che è un film sulla delusione del 68, perché si vede questo Nosferatu che organizza riunioni per decidere i prodotti da vendere, gli spot come devono essere realizzati. Per tutto il tempo nella casa risuonano questi caroselli di prodotti assurdi. Addirittura c'è un spot sulla vendita dell'LSD. LSD in barattolo grande, l'LSD in barattolo piccolo. E il film è tutta una critica al consumismo, materialismo, probabilmente dell'epoca, e anzi, forse di quello che sarebbe arrivato dopo.
Non sì, è... indubbiamente c'è una fortissima critica sociale dietro questo. La parentesi, sotto certi punti di vista, può ricordare anche il Cavalier Costante di Cosia, ovvero Dracula in Brianza di Fulci, che però di qualche anno dopo, del 75, ed è un film, in quel caso è un film comico, però anche lì c'è il parallelismo tra i ricchi e potenti e i vampiri, e soprattutto in quella dissacrante finale che c'è in quel film là. Sì, il film, da questo punto di vista, sono film molto molto interessanti. Io ti ripeto, l'ho visto veramente tanti tanti anni fa, non me lo ricordo. Comunque lui era un ottimo regista, perché secondo me Baba Yaga è un'ottima trasposizione di Valentina, e anche quello potrebbe rientrare nella cosa degli horror, come genere, molto più horrorifico, al contrario di Valentina, che non era proprio un fumetto horror, però è veramente era un'ottima trasposizione, se ne parla sempre molto poco. Sì, io sui commercial li ho visti comunque del regista, perché ce l'ho in DVD, ha fatto di macchine, ce n'è ha fatto uno ispirato a James Bond, che è fantastico. C'era veramente una...
Forse l'ha realizzato perché non ne poteva più.
Ah, può essere, però comunque era bravo, cioè è un modo di fare cioè di fare spot che non esiste più, erano lunghi, questi erano molto molto lunghi come film, come erano
praticamente
praticamente quasi
dei
dei
corti.
cortometraggi dei propri, e niente a che vedere insomma con i film, con gli spot di adesso, che devono durare poche decine di secondi, e non c'è una vera storia dietro, ovviamente.
Ci spostiamo di 2 anni per andare a un film che è il tuo regalo di compleanno.
Eh sì, è perché finalmente è arrivato in Italia per il suo 50° anniversario, ed è uscito pochi giorni dopo del mio 50° anniversario. Di conseguenza, finalmente è questo bel regalo. Questo è uno dei pochi film che io ho scaricato illegalmente all'epoca da internet, perché non,
non c'era giustificato.
Non c'era molto modo di vedere, comunque l'ho appena uscito, l'ho comprato. Questo è considerato The Wicker Man, uscito di Robin Hardy, uscito nel 1973, è considerato uno dei 100 film inglesi più belli di tutti i tempi, sicuramente uno dei più importanti. E racconta la storia di questo poliziotto, che scopriamo abbastanza subito, abbastanza nell'immediato, essere iperreligioso e bigotto, che si reca in questa strana isola, che comunque ha addirittura un proprietario, dunque tecnicamente è una isola privata, per cercare una bambina che si dice che sia scomparsa. Arriva qua e invece tutti dicono non esiste, non c'è questa bambina, non l'ha vista nessuno, però fa delle ricerche e scopre che c'è qualche cosa che non va. Va avanti fino a un finale che è veramente scioccante, soprattutto per l'epoca. Allora, di questo film esiste un remake orribile.
Mamma mia!
Con Nicolas Cage, che è una vera porcheria. E diciamo che comunque questo film è alla base di un bel film uscito in questi ultimi anni, che è Midsommar di Ari Aster. E non è insomma, non è un remake, ci tengo a precisarlo, anche se il senso di déjà vu, soprattutto all'inizio, quanto io lo vidi quando è uscito, era palese. Però non mi piace parlare di plagio, ma più che altro come fonte di ispirazione. E vedo che all'inizio, cioè, ricorda, perché l'incipit è praticamente lo stesso, e anche l'andamento fino a un certo punto, e va in e volendo anche una parte del finale, insomma, però è un film che vive di vita propria, quello insomma ti rimane dentro, ti viene voglia di rivederlo, di vedere alcune parti. Comunque, vabbè, tornando invece a The Wicker Man, nel 73 non ebbe grandissimo successo, ebbe una distribuzione limitata, anche se fu visto, però poi anche in Inghilterra sparì per un certo periodo, era difficile da vederlo. E è chiaramente è allegramente pagano questo film, e prende in giro la religione anche abbastanza pesantemente. Secondo me all'epoca qualcuno si può tranquillamente essere sentito offeso, ma è veramente molto critico nei confronti del cristianesimo in generale, dunque non solo del cattolicesimo, anche se il protagonista è cattolico. Però prende in giro un po' il... è anche spinto sotto certi punti dal punto di vista sessuale, pur non facendo vedere rapporti erotici, però comunque parla di una libertà sessuale che per il 73 era veramente, veramente avanti, anche se stiamo subito dopo la liberazione sessuale, la rivoluzione sessuale c'è stata pochi anni prima, però al cinema si comincerà a vedere soprattutto in questi anni 70. C'è una scena... bellissima di Britt Ekland che danza nuda, che è meravigliosa, cioè veramente bella, e non è neanche bella, ma non volgare. E secondo me quella si dovrebbe trovare anche semplicemente solo quella scena, solo facendo una ricerca su internet si dovrebbe trovare anche solo quella scena. Il film è veramente uno dei miei preferiti, e vedetelo e dimenticate quello brobbio che è il film con Nicolas Cage.
Tra l'altro vedo giusto che il regista ha fatto tre film.
E sì, ha fatto molto poco, non ha fatto moltissimi film. Questo qui probabilmente è il suo film più famoso, anche se non il suo film più visto.
Con una specie di allusioni con Wicker 3, 2011, oh, ultimo film.
Ah sì, probabilmente sì, non l'ho visto.
Nemmeno io.
Non so neanche se è uscito in Italia però. Sì, però è ovvio, cioè, considerando che continuavano, fino a quando è morta, quando continuavano a fare le interviste su The Wicker Man. Comunque c'è un grandissimo Christopher Lee che lo considera una delle sue migliori interpretazioni e uno dei suoi migliori film.
E contando che avrà fatto 600 film.
Sì, è una cosa pazzesca i film che ha fatto Christopher Lee.
Passiamo quindi dagli anni 70, facciamo un altro salto e arriviamo agli anni 80, e lo facciamo con un altro regista mitico italiano. forse non col suo film più famoso, e anzi è stato scelto anche apposta, però fa parte di una ipotetica trilogia personale. Sto parlando di quella villa accanto al cimitero di Lucio Fulci, che se non sbaglio ami anche tu come regista.
Lo adoro. Dopo Bava, infatti, il secondo regista con più film è proprio Fulci. Lui ha prodotto tantissimo, ovviamente, alcuni, dato che molti erano fatti per motivazioni prettamente alimentari, non tutto il cinema di Fulci è eccelso. E in alcuni casi ha dovuto lavorare anche con produzioni di scarsissimo livello in un paio di occasioni, ma non una, ma ben due volte, è capitato che la produzione si è defilata, e dunque se lui si è trovato con la truppa e non aveva i soldi per finire il film, e ovviamente fece dei film brutti, ovviamente. Però i film, quelli più importanti, insomma, io cerco li ho praticamente tutti, insomma. È un regista che è uno dei miei preferiti, veramente. Chissà che cosa avrebbe voluto fare con qualche spicciolo e un po' di fortuna in più.
Io ho sempre adorato che lui lo diceva proprio, cioè io ho fatto anche alcuni film per mangiare, cioè era molto schietto, forse un personaggio molto molto particolare al di là dei film che faceva.
Sì, ma ha avuto anche una storia particolare, ricordiamoci che c'è avuto una moglie che è morta suicida, sono cose insomma che ti segnano, e poi non viene da un ambiente ricco, insomma lui è uno che ha dovuto sempre lavorare, medico mancato. E ha dovuto sempre lavorare per poter campare, poi non era una persona con un carattere facile, dunque litigava molto spesso. Nel mondo del lavoro non era facile, insomma, avere a che fare con lui.
Allora, quella villa accanto al cimitero è l'ultima parte di una ipotetica trilogia che viene chiamata Trilogia della Morte, girata tra gli anni 80 proprio, e 81, con Catriona McCall, la sua attrice feticcio almeno in questi film. L'altri sono Paura della città dei morti viventi e, secondo me, il più bello, almeno il mio preferito, E tu vivrai nel terrore l'aldilà.
L'aldilà effettivamente viene considerato dalla maggior parte proprio il suo capolavoro horror assoluto, insomma. Quanto piace il horror con la mia R. Moscia.
E quella villa accanto al cimitero è del 1981, e trama semplice: uno studioso si deve trasferire con tutta la sua famiglia nella casa che era di un professore che si è suicidato, per proseguire o comunque indagare sugli studi che stava facendo. Questo professore, il professor Peterson, si è suicidato dopo aver anche ucciso la propria moglie. Il figlio del nostro protagonista è tutto ambientato in un'ipotetica, in una città fittizia del New England, chiamata New Whitby. Il figlio del protagonista inizia a avere delle visioni di una bambina che lo mettono allerta, gli dicono non recarti in quella casa, non venire con la tua famiglia. Ovviamente, non avendo nessun potere decisionale, il bambino è costretto a recarsi con padre e madre nella villa, e da lì inizieranno una serie di situazioni sempre più terrorizzanti all'interno di questa casa. Che porteranno a una serie di... io direi che è il film meno splatter, forse, di Fulci. È quello dove si ha un horror più spaventoso, ma con suspense e orrore, con meno splatter, come era di solito fare lui. Forse...
Sì, continua.
Forse è per questo che è meno citato, però per me regge comunque, perché è girato bene. Ci sono delle scene molto spettacolari, da quando il primo piano sulla fotografia, che lentamente con una carrellata lì indietro si vede che è la casa, la ragazzina che si affaccia a questa finestra della foto e poi la vedi nella vera abitazione. Cioè, anche dal punto di vista registico, è girato divinamente.
Sì, questo probabilmente sia uno dei film dove dà il meglio di sé, con alcune trovate registiche veramente degni di nota. Ma il film comunque fu un successo quando uscì in Italia. La critica ovviamente lo stroncò.
Come sempre.
Veramente, c'è un aneddoto che credo che si riferisca a uno dei suoi film degli anni 60, che a lui teneva molto, Beatrice Cenci, e che alla fine gli diedero 2 stelle, e parlando un suo amico parlando con uno di questi critici disse però almeno 3 stelle da, perché lui ci teneva veramente al film su Beatrice Cenci, e gli rispose 3 stelle a Pucci non ci si possono dare. È stato trattato molto male dalla critica, purtroppo ha torto, perché però adesso purtroppo sempre dopo la morte fa rivalutare un po' tutti. Comunque questo qui adesso è considerato uno dei suoi film migliori. Mentre all'inizio era un po' dimenticato, forse sovrastato da come fama Zombie 2 e L'Aldilà. Secondo me Zombie 2 è anche un po' sovravvalutato, anche se è un ottimo film horror, per carità.
Io ad esempio preferisco questo, ad esempio, Zombie 2.
Sì, probabilmente anche per me, secondo me, questo qui è meglio. Cioè, non è un brutto film, non è che voglio dire, però a volte, zombie di qua, capolavoro assoluto, perché ovviamente adesso si deve parlare sempre per estremi. È un buon film, però la trilogia L'Aldilà e questo, secondo me, gli sono superiori.
Assolutamente. Secondo te teneva così tanto la cosa della critica? Perché all'epoca aveva molta più importanza la critica cinematografica di oggi, per andare forse a convincere uno spettatore ad andare a vedere un film?
Sì, forse una volta aveva più peso. Adesso io continuo a credere che la critica oggi nel successo di un film conti lo 0,1%, non credo di più. Io non conosco nessuno che va al cinema, perché mai conosciuto nessuno, credo, che in questo ne parlano bene, allora andiamo a vederlo. Più che altro vanno al cinema se si crea l'evento. Oppenheimer non è che la gente è andata a vederlo perché è corsa in massa a vederlo perché i critici dicevano che era bello, ma andavano a vederlo, sono andati a vederlo perché si era creato l'evento, insomma, soprattutto perché hanno fatto il binomio Barbie, top del film commerciale, Oppenheimer top del film impegnato da quel punto. Infatti tutti impegnati si sono riscoperti, soprattutto qua in Italia, tutti, ci ho impegnato, Oppenheimer, cavolo, sempre conosciuto. Ma guarda, tornando a Fulci, forse un po' se mi dispiaceva, perché comunque ci dava l'anima, cioè lui ha sempre cercato di fare dei film dignitosi anche in situazioni allucinanti, come per esempio con Demonia. Demonia fu uno dei 2 film dove la produzione lo mollò con la troupe e senza mezzi. E comunque riuscì a finirlo, un film brutto, lui lo disse anche tranquillamente, lo diceva, che era un film brutto, c'era un buon soggetto, che però purtroppo non ha potuto sviluppare, però insomma comunque è riuscito a fare un film brutto, dignitoso. Demonia, è inutile che qualcuno dica, film bellissimo, è qua, un film brutto, però brutto. Comunque c'ha una dignità, cioè lo vedi ed è un film dignitoso. Se lo vedi bene ti accorgi pure che sulla parte finale c'è come un'accelerazione degli eventi, perché praticamente non poteva, secondo me, non aveva più nemmeno la pellicola per poterlo fare, cioè aveva pochi metri contati e va bene così, come facciamo, questa la tagliamo, attacchiamo e così, cose di questo tipo. Comunque, sempre io cercavo di fare una cosa. Dunque, non è venire apprezzato, e spesso anche per partito preso, un po' fastidio, ovviamente, gli poteva dare. Poi, vabbè, lui era una persona scontrosa alla fine. Forse non tantissimo, però un po' indubbiamente gli dava fastidio, insomma.
Tra l'altro si può trovare su YouTube una bella intervista di un'oretta e mezza che gli hanno fatto pochi anni prima di morire, che è molto molto interessante. In alcune
Sì,
cose
sì.
anticipo di quello che sarebbe successo negli anni di oggi, come la tendenza al remake.
Eh sì, forse adesso sì, c'è veramente un po' troppo di tendenza al remake, un po' esagerato. Il remake ricordo che è sempre esistito, anche negli anni 20, negli anni 10, per esempio, ci sono un sacco di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, era un film che veniva rimakeizzato in continuo a distanza di 1 o 2 anni. Però forse in questo periodo cioè si dovrebbe un po' impegnare un po' di più, forse perché cercano sempre di creare la serie, dato che adesso questo è il periodo in cui in realtà vanno le serie, non i film. Adesso si parla sempre di serial, il binge watching, si creano nuovi termini per il modo di usufruire del prodotto audiovisivo. E dunque, oltre ai remake, si rifà il reboot, dunque si raccontano sempre le stesse storie e si fanno sequel anche quanto non ce ne sarebbe bisogno. Pensate che negli anni 80 già prendevano in giro i film quando duravano troppo. Per esempio, ricordo sempre in Ritorno al Futuro Parte 2 che c'è lo squalo 17. Fortunatamente sono fermati al 4, però insomma, lì in realtà cominciava a nascere di più, perché fino agli anni 70 i sequel erano famosi per incassare sempre un po' meno degli originali, tranne 2 o 3 eccezioni. Negli anni 80 sta cosa invece è cominciata ad aumentare il fare sequel e spesso e volentieri i sequel incassavano di più dell'originale. Guardiamo per esempio Terminator 2, dei primi anni 90, che ha incassato notevolmente. È costato molto, molto, ma molto di più di Terminator 1, però insomma incassò veramente tantissimo in confronto a quanto aveva fatto il primo Terminator.
Chiudiamo questo speciale arrivando negli anni 2000, esattamente
Ebbene sì,
giugno.
anche quest'anno, anche per questa, superiamo il 2000 come anno di
Che non ci si
produzione.
accusi. Ed
Che non ci si accusi che parliamo solo di film vecchi.
è 2006, con un film per me
2006, addirittura
bellissimo.
2006. È un film veramente bello, uscito nel 2007 in Italia solo per il mercato del home video e credo sia stato trasmesso su qualche televisione, ma tarda notte, su questo non sono sicuro. Un film di Shinya Tsukamoto che è grandissimo regista, malato veramente. E del giapponese che è famoso più che altro per la trilogia di Tetsuo, soprattutto per Tetsuo 1, che è un film veramente disturbante, girato in bianco e nero con pochissimi mezzi, dove c'è questo uomo che si trasforma in un uomo macchina, dove si vede la carne che si contorce insieme con la parte meccanica e è un tripudio di sangue, sperma e di qualsiasi liquido che abbiamo in corpo. Nightmare Detective del 2006, Shinya Tsukamoto è un autore ormai già affermato quanto esce questo film. E niente, questo parte come una specie di giallo, perché praticamente c'è questa poliziotta che sta indagando su dei suicidi misteriosi. Misteriosi perché inizialmente vengono catalogati appunto come suicidi, però poi si viene a scoprire che sembrano collegati tra di loro. Uno, quelli che si sono uccisi sono depressi, e uno dice: vabbè, fino a qui niente di strano, perché di solito chi si suicida è effettivamente depresso. Ma poi si viene a scoprire che sui loro cellulari hanno uno strano numero memorizzato. E ce l'hanno tutti con lo stesso nome, Zedo, cioè proprio lo Zedo a numero, scusate. E sembra che sia stata anche per tutti l'ultima chiamata fatta prima, pochi minuti prima della morte. E in uno di questi, in particolare, sembra che prima che si suicida, la moglie lo vede, di uno di questi che si ammazza, che sta dormendo e si muove nel sonno come se qualcuno l'avesse aggredito e poi questo si suicida. Ovviamente questa qui è un richiamo a Nightmare, al celebre Nightmare. comincia a indagare e scopre che c'è questa poliziotta, scopre che c'è qualcosa che non va proprio nei propri sogni e viene a fare la conoscenza di una persona che ha il potere di entrare nel sonno, nei sogni degli altri. Chiede aiuto, però inizialmente gli dice di no, perché il fare questo, gli, oltre a provargli dolore, lo fa star male, lo fa praticamente invecchiare, come se lui perdesse degli anni. E, va avanti, ci sono delle scene veramente crude, quando per esempio il compagno della poliziotta muore apparentemente anche lui suicida. È un film fortemente disturbante. Se siete depressi, non lo vedete, perché non può far altro che peggiorare la situazione. È un horror del vero senso della parola, cioè un film che fa paura, che disturba, che ti crea ansia e non è un bello spettacolo. Non è proprio il film adatto se vuoi passare una serata rilassante, ma comunque i film di Tsukamoto sono sempre un qualcosa di più. Non dovresti vederli semplicemente come degli horror, perché sono delle scuse più che altro per entrare nell'inconscio dello spettatore e dell'essere umano in generale. E a lui piace vedere le manie, le cose più brutte che sono nascoste dentro di noi. E questi film sono horror psicologici, ma nel vero senso della parola. C'è lo splatter, c'è lo spavento, però sono film che veramente ti rimangono appiccicati dentro e non ti fanno fare per forza delle riflessioni simpatiche, però è un film che ti rimane.
Io credo che tutti i suoi film ti rimangano, cioè,
sì, ma questo qui almeno personalmente per me, perché io ho visto anche quasi tutti gli altri, mi manca il numero 2.
Nemmeno io l'ho visto.
Non sono riuscito a trovarlo in DVD fino a questo momento, però questo qui è il film probabilmente che mi è rimasto di più, più anche di Tetsuo, perché Tetsuo è più a livello visivo, invece qui è proprio più a livello psicologico, introspettivo, che ti rimane dentro. Cioè quello che dice, quello che ti trasmette sono sensazioni che è difficile da lavare via. Lo consiglio vivamente, ovviamente, se volete passare un Halloween divertente, forse gli altri sono più adatti, cioè divertente ovviamente sempre tra virgolette, visto che siamo ad Halloween. Questo vi consiglio più che altro di vederlo da soli in qualche altra giornata, insomma, con il pubblico giusto, se lo volete vedere con qualcuno, perché qualcuno potrebbe alzarsi e andarsene via, insomma.
E con questo suggerimento chiudiamo questo speciale di Halloween, sperando di avervi dato dei titoli interessanti che non conoscevate e nel caso in cui invece eravate a conoscenza di riscoprirli, l'opportunità di riscoprirli. E con questo vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ok, vi saluto anch'io. Mi raccomando, se volete darci qualche consiglio per qualche nuova puntata, per un soggetto per le prossime puntate, scrivetelo sotto i commenti del podcast sulla voce
Perché
internet.
vi giuriamo che noi dei film dopo il 2000 vogliamo parlare.
Non vogliamo parlare, insomma, cioè adesso stiamo cominciando, insomma, questo vorremmo continuare. Va
Esatto.
bene.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.